step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Judy was boring.
Hello.
Then, Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now, Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del mio podcast. Per chi non lo sapesse, si chiama Fiona Ciacalli Talks e adesso sicuramente lo saprete. Come ogni volta, ci sarà una nuova ospitessa qui con me per raccontarci una bella storia interessante, toccante. Metti tu degli altri aggettivi.
Emozionante.
Un altro?
Stimolante.
Che brava, l'ho presa anche bravissima. Non ve l'ho ancora presentata. Lei si chiama Francesca Barbieri, che sul web è conosciuta come Fraintesa.
Esattamente.
Applausi. Yeah.
Ciao a tutti, ciao Fiona.
Prima di tutto, perché Fraintesa?
Fraintesa nasce un po' come gioco di parole con il mio nome, Francesca, e poi si rifà anche al fatto che i primi articoli che scrivevo ormai 10 anni fa sul mio blog erano molto ironici e quindi basati molto su giochi di parole.
Ah, hai capito. Senti, raccontiamo questo aneddoto. Io e Francesca non ci siamo mai viste prima, è la prima volta che ci vediamo e ci siamo sempre conosciute sul web, nel senso che abbiamo sempre interagito sui social, è come se ci conoscessimo. Io adesso sono entrata in casa sua, ciao, come stai? E a me piace tantissimo questa cosa dei social, perché seguendo le persone ti sembra di essere, diciamo così, non ti dico amici perché magari uno non sa dei retroscena particolari, però hai già quella sensazione di familiarità.
È vero, ti sembra di conoscere l'altra persona da tempo e di conoscere persone, cose di questa persona che magari gli altri non sanno. Ti sembra proprio di essere entrati già in intimità da tempo, ecco.
E noi adesso entreremo in intimità con Fraintesa perché ci racconterà un sacco di cose. Partiamo dalla fine. Dove vuoi partire? Dalla fine o dall'inizio? Partiamo dalla fine. Partiamo da questo progetto che ha lanciato. Andate a darle un sacco di soldi per questo progetto.
Aprite il portafogli subito.
Allora, lei ha avuto una sfortuna che si è rivelata qualcosa di, diciamo così, chiamiamola un'opportunità nel suo essere brutto. Quindi racconta un pochino che cosa ti è successo e che cos'è il tuo progetto. Preferisco che lo racconti tu.
Va bene. Allora, guarda, sì, io diciamo ho avuto questa sfiga chiamata tumore al seno. Purtroppo mi è capitato all'improvviso l'anno scorso. Io sono sempre stata una persona molto sana, sportiva, vegetariana, quindi diciamo che era abbastanza inaspettato, ma mi è capitato. E quindi dopo aver passato 7 mesi belli tosti tra interventi e chemioterapia e ora radioterapia, ho deciso di trasformare quello che era qualcosa di molto brutto in un'opportunità, come dici tu, quindi in qualcosa che possa essere costruttivo. E niente, così mi sono inventata di lanciare un crowdfunding, quindi una raccolta fondi per realizzare il mio grande sogno, che è fare il giro del mondo. Questo perché chiaramente ho capito che i sogni non vanno rimandati, è giunto il momento di realizzare i sogni, lo dico a tutti, fatelo subito. E poi diciamo ho deciso in questo viaggio intorno al mondo di raccontare la mia storia, quindi di prendere l'opportunità di parlare di quanto sia importante fare prevenzione. E quindi appunto questa raccolta fondi servirà sia a finanziare il mio viaggio, ma al 50% anche a aiutare la fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, perché appunto metà del ricavato lo donerò a loro.
Questa è un'idea che mi piace tantissimo, perché sei riuscita, diciamo così, a trasformare, come dicevo prima, qualcosa di veramente brutto che ti ha fatto soffrire e ti ha veramente ridotta a uno straccio, immagino, perché poi ne parleremo più avanti, ma le cure che esistono al giorno d'oggi per curare un tumore sono qualcosa che ti devasta il corpo, lo spirito, il fisico e tutto quello che ti circonda. L'hai trasformato in un qualcosa per la prevenzione che secondo me al giorno d'oggi non è così tanto chiara nelle persone, o comunque le persone non sono ancora tanto consapevoli, cioè molto spesso si cura ma non si previene. Quindi assolutamente complimenti. Se volete andare a vedere di che cosa si tratta, GoFundMe, giusto?
/ fraintesa, esattamente.
Partiamo però un po' dagli inizi, quindi questa era la fine, l'inizio, un nuovo inizio, chiamiamolo così.
Sì.
Come è partito il tutto? Cioè, perché sei diventata travel blogger? Facevi un lavoro vero prima, adesso fai questo lavoro un po' così strano. Prima facevi un lavoro vero come facevamo un po' tutti prima di iniziare a fare cose sul web, immagino.
Esatto, c'è stata anche un'epoca pre-web, era il 1700 avanti Cristo.
Oh, signor!
No, ok, sì, io in realtà ho studiato lingue, quindi okay, facevo l'interprete simultanea e dopodiché nel 2000 inglese, tedesco e spagnolo.
Wow.
E poi nel 2009 ho iniziato a lavorare nel social media management, quindi mi occupavo di gestire le pagine social ufficiali all'epoca di cantanti della Sony Music. Quindi,
wow,
sì. E nel 2009 ho aperto appunto fraintesa.it, che è il mio blog, e da lì poi quello che appunto era un hobby in realtà si è trasformato in un lavoro, un po' per bravura diciamolo, ma anche per fortuna, nel senso che il mercato poi ha fatto sì che essere blogger potesse essere un lavoro, ecco.
Quindi tu sei partita già come, cioè fraintesa nasce come travel blog, un blog,
sì,
di aiuto, mi sto incartando, un blog di travel, un blog di viaggi, ok. E non so se adesso sia cambiato qualcosa, cioè nel senso come si diventa travel blog? Cioè tu inizi a scrivere di travel sul tuo blog e poi
allora,
cosa accade? Qual è la magia perché poi uno viaggi tutto il mondo? Perché questo è che le persone si chiedono, no?
Esatto, in un pentolone metti coda di rospo,
occhi strizzati.
No, allora all'epoca devo dire era tutto molto più improvvisato, ma se vuoi anche più facile, nel senso che non c'erano competitor, perché di blogger in Italia di viaggi nel 2009 penso che fossimo forse in tre. E non si sapeva cosa fosse la SEO, quindi l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Potevi fare delle foto oscene e magari nessuno se ne accorgeva.
E ti chiamavano lo stesso,
esatto,
anche con le foto brutte.
Era un mondo bellissimo. No, quindi chiaramente adesso la cosa è molto diversa, perché i travel blogger solo in Italia ce ne sono forse un migliaio o qualcosa del genere, e quindi bisogna studiare bene quelli che sono i competitor, trovarsi una nicchia e diventare bravi e essere riconoscibili in quella nicchia e crearsi una community. Quindi diciamo io sono stata anche fortunata perché avendo iniziato 10 anni fa ho uno zoccolo duro di lettori e seguaci che veramente ormai mi conoscono veramente da 10 anni.
Senti, visto che tu sei sopravvissuta molto bene con il blog per 10 anni, qualcuno al giorno d'oggi dice ma la gente non legge, non è che non sa leggere, non ha voglia di leggere. Infatti molti si buttano sul video, si buttano su altre cose. Secondo te questa è un'affermazione che ha un senso oppure no?
Credo che ci siano entrambi i tipi di pubblico, perché è vero che i video vanno alla grande e probabilmente andranno sempre di più, mi viene da dire. Però io nel blog banalmente ho le visite che aumentano di anno in anno,
penso.
Quindi ci sono anche persone e fasce d'età che non sono abituati ad usare il video come strumento utile e quindi cercano ancora le guide. Oppure banalmente chi invece di guardare un video e poi prendersi gli appunti dei nomi dei luoghi preferisce avere un qualcosa di già scritto come riferimento. Quindi ci sono entrambe le cose secondo me.
Mi piace la diversificazione, secondo me è una cosa importante e non mi piacciono mai le persone che dicono no, la TV è morta, il blog è morto, la radio è morta. E la radio può essere anche fra virgolette morta, ma per esempio i podcast, che sono alla fine una radio,
esatto,
stanno, ecco il nostro podcast, ascoltatelo e ditelo a tutti, ecco, no scusa, la pubblicità progresso ci stava, Quindi sì, questa cosa mi grazie mille per averla specificata, perché comunque insomma fa capire che ci sono diversi mezzi e se uno li sa usare possono rendere, perché ormai questo è il tuo lavoro, giusto? Cioè il questo tuo unico lavoro.
Sì, da un po' di anni questo è il mio lavoro, sì.
Senti, invece parliamo di viaggi, qual è il paese che ti sta più? Forse io lo so.
L'Australia.
Vero, è quello?
Sì, l'Australia nel cuore, sì. Devo dire che, allora, ho sempre avuto il pallino per questo posto. Poi quando ci sono andata mi sono definitivamente innamorata. La prima volta che ci sono andata ho fatto la ranger in un parco naturale.
Davvero?
Sì, con koala, pinguini, canguri, sì, proprio il sogno della vita.
Che meraviglia!
Altro che travel blogger.
Il ranger in Australia.
E poi sono tornata varie volte per fare viaggi, spesso in solitaria, ma non solo, e quindi poi ho girato quasi tutto il paese e l'ho amato ancora di più.
Senti, parliamo di viaggi in solitaria. Molte ragazze, io spesso, vabbè, viaggio per lavoro, ma faccio un viaggio diverso dal tuo. Cioè il mio è, mi prendono, mi portano in un posto, spesso viaggio da sola perché magari, non so, non c'è nessun altro dall'Italia, sono l'unica che parte, quindi mi faccio tutto il viaggio da sola, cosa, e mi dicono, ma come si fa, da dove trovi il coraggio di andare in giro da sola? Non capisco in che cosa consista questo blocco. Magari a te l'hanno chiesto tante volte e ti sei magari già risposta. Cerchiamo di sviscerare questa questione.
Sì, guarda,
che secondo me è molto importante.
È molto importante e molto discussa e molto interessante, secondo me. Ne parlavo banalmente qualche sera fa a cena con una ragazza e ne parlavo anche con mio padre quando gli ho detto: papà, vado a fare il giro del mondo in solitaria.
Coccolone.
Gli è venuto un coccolone e mi ha detto: ma non hai paura? E io: papà, ho appena sconfitto il cancro, c'è di peggio.
Non spaventa niente.
No, a parte questo, davvero, ne parlavo qualche sera fa con una ragazza e la mia risposta è questa. In Italia non abbiamo tanto la cultura del viaggiare da soli e ce l'abbiamo ancora meno per quanto riguarda il mondo femminile. Quindi ci viene da dire: oh mio Dio, se viaggio da sola poi devo cenare da sola al ristorante.
Che sfigata!
Oh mio Dio, devo girare da sola per una città e forse devo chiedere informazioni. E secondo me invece dovremmo fare un passo indietro e metterci nei panni di chi vede una ragazza che viaggia da sola. Ecco, se ci pensiamo un attimo, quando vediamo una ragazza da sola al ristorante, non pensiamo: oh mio Dio, poverina, la donna più triste dell'universo. Anzi, pensiamo: ehi, questa è ganza, tosta, guarda lì, è lì che mangia da sola in un ristorante fighissimo, oppure che beve un drink al bancone di un bar, oppure che sta visitando un paese che non è il suo con uno zaino in spalla e sta vedendo dei posti bellissimi. Quindi quello che in realtà succede e che mi è sempre successo ogni volta che viaggiavo da sola era di non essere mai da sola, cioè di essere fermata in continuazione da...
Davvero?
Signore, signori, coppie di anziani, giovani, famiglie, ragazzi della mia età, ragazzi, perché io sono una ragazza,
ovvio,
chiaramente,
cioè.
E quindi davvero le persone sono molto curiose e ti vogliono aiutare. Mentre invece se ci pensi, se viaggiamo in coppia o con amici, è difficile che qualche passante venga a disturbarti per chiedere se hai bisogno, perché ti vede che sei già magari con il tuo fidanzato o con i tuoi amici. Quando sei da sola, tutti vogliono sapere chi sei, cosa ci fai nel loro paese.
Ed è lì il bello, perché inizi a conoscere, sì, un sacco di persone.
Assolutamente, sì. Io ho incontrato veramente tantissime persone che viaggiavano da sole, tante donne, ma non solo, e sono anche ancora in contatto con tante di queste. Quindi ti posso citare, non so, una signora settantenne che andava a vedere un'isoletta perché una volta gliene aveva parlato sua sorella e poi lei non l'aveva ancora visitata. Oppure una donna argentina che stava girando il mondo da sola perché aveva 50 anni, si era separata, i figli erano grandi e quindi lei ha venduto tutti i suoi vestiti e le sue scarpe e con i soldi si è pagata il giro del mondo in solitaria.
Che meraviglia, è bellissimo, questa cosa è veramente bellissima. A me piace tantissimo andare in giro da sola. Per esempio questa cosa l'ho vissuta a Tokyo, che è una delle mie città preferite, poi lì è una delle città più sicure del mondo.
Confermo.
Quindi proprio lì puoi andare da sola e nessuno ti guarda minimamente, anzi ogni tanto dici: ma secondo te mi vedono o sono trasparente? Perché ti viene il dubbio al contrario. Però è bellissimo, perché per come sono fatta io, magari, che ne so, osservo le persone, guardo cosa mangiano, come lo mangiano, com'è un cartellone pubblicitario, che interazione hanno tra di loro. Cioè non mi distrae la compagnia di qualcun altro, perché mi concentro su quello che posso vivere, che magari non vivrei in compagnia di qualcun altro. Non perché sia un orso, cioè ogni tanto sì, però nel senso, quando mi piace stare in compagnia, ma mi piace al contempo stare da sola. A questo punto la domanda è: che suggerimenti hai da dare a qualche ragazza che è lì che dice ma non lo so, ma poi viaggio da sola, ma la famiglia cosa mi dice, ma poi no, ma dovrei andare col fidanzato? Qual è il suggerimento numero uno per dire, per convincere qualcuno a dire boh, vado, grazie per questo suggerimento, domani prenoto e parto da sola?
Allora, la prima cosa che mi sento di dire è: se lo stai pensando, vuoi farlo, quindi fallo.
Bello,
che non c'è niente
questo,
di male.
Mi piace.
È vero. E poi, insomma, fare un viaggio da sola non significa necessariamente andare a Tokyo o in Australia. Quello magari verrà dopo. Si può anche partire con un piccolo weekend in una città italiana o in una città europea, magari del nord Europa, se magari ci sentiamo poco sicure, perché ecco, non so, una Copenaghen o Helsinki sono città assolutamente tranquille e sicure per chi vuole viaggiare in solitaria. E poi mi sento di dire...
Una città entry level, come dire.
Esatto, cioè molto... entry level, andiamo sul nord Europa o sull'Italia, va benissimo. E un'altra cosa che mi sento di dire è che c'è la possibilità da sole di fare quello che veramente si vuole fare. Quindi vi faccio un esempio proprio personale. Io non amo tanto visitare le chiese, preferisco magari i musei di storia naturale o le mostre di fotografia. Ecco, se sei da sola, non visiti le chiese, non hai nessuno che devi accompagnare o che ti dice... Esatto, e non hai nessuno che ti dice, ma no, ma questo è il monumento più importante, non possiamo non vederlo. Fai quello che ti pare. Vuoi mangiare thailandese 7 giorni su 7 anche se sei a Helsinki? Lo puoi fare, non hai nessuno che ti dirà, ma no, dobbiamo mangiare tipico, oppure, ma no, ma lì ci siamo già stati ieri. Quindi... c'è anche un po' di egoismo che ogni tanto, secondo me, fa bene.
E poi in altre parti del mondo rispetto all'Italia, se tu vai in giro da solo, anche in un bar, e prendi un cocktail la sera, veramente dopo 5 minuti ti sei unito alla festa di uno che sta dando 2 metri più in là, hai conosciuto altre 100 persone e niente, inizia a fare amicizia. Ma mi è successo più di una volta, anzi mi è successo anche in gruppo, cosa che in Italia non funziona.
Esattamente, è proprio così. Guarda, confermo che ho conosciuto tantissime persone. Personalmente non mi sono trovata in situazioni di difficoltà, e lì chiaramente entra anche in gioco il buon senso. Cioè, se non avete voglia di uscire perché non vi sentite sicure, non c'è nessuno che vi obbliga a farlo. Magari la sera potete stare a rilassarvi in camera con una maschera sul viso e il computer oppure un bel bagno in vasca. Oppure potete provare da piccole cose come appunto il bar dell'hotel e vedere come va.
È vero, quello del bar dell'hotel è vero, puoi tranquillamente conoscere persone lì e insomma puoi cercare di trovare una soluzione, non è mai una cosa, anzi a me questa cosa quando mi dicono che è triste andare in giro da soli mi viene sempre da piangere.
No, assolutamente.
Vero?
Sì,
okay.
Sì.
Lo conferma anche fraintesa, poi lei, tu quanti viaggi hai fatto da sola?
Ah, non lo so, tanti?
Tanti?
Sì, sì, non li conto, però tanti. E, dall'Italia all'Australia, veramente, un po' dappertutto. E, li rifarei tutti, anzi, ne farò uno grosso a breve, quindi non vedo l'ora.
A proposito di viaggio grosso, l'itinerario l'hai già fatto?
Allora, lo sto facendo perché ho iniziato da poco a studiare quelle che potrebbero essere le tappe. La prima sarà Hong Kong, perché volerò, esatto, con Cathay Pacific da Milano a Hong Kong, che adoro, e farò qualche tappa nei dintorni, quindi mi piacerebbe Taiwan, Singapore, magari Macao, non lo so.
È poi, bellissimo anche Macao, è molto particolare,
ecco,
sì.
Grazie,
perché,
che mi incuriosisce. E poi tornerò in Australia. E da lì verso l'infinito e oltre, non lo so.
Ha una durata adesso questo viaggio?
O sì, 3 mesi.
Tre mesi, ok. E hai già, ti sei detta, non so, voglio toccare tot città o free?
Allora, non ancora, perché devo studiare un po', appunto, anche in base a quella che sarà il risultato della mia raccolta fondi, quante tappe potrò fare e dove, E ti dico però che mi piacerebbe farmelo tutto al caldo, perché
al caldo?
Sì, dopo avermi fatto dopo essermi fatta quest'inverno perennemente sul divano con la copertina, ho un po' voglia di sandali e piedi nella sabbia.
A proposito, raccontami un pochino questo periodo così non felicissimo, immagino, di questi ultimi mesi a proposito di divano, perché insomma le cure che un cancro comporta sono delle cure molto pesanti che ti svuotano dentro, fuori, me lo raccontavi anche prima, cioè ti debilitano tantissimo. Come funziona? Sì. Cioè, cerchiamo di far capire in che cosa consiste, cioè nel senso, tu un giorno eri sotto la doccia, si stava toccacciando, non è vero che si stava toccacciando, ha guardato, gli è caduto un occhio, dopo che l'ha raccolta ha detto: oh, ho visto qualcosa che non dovrebbe esserci, giusto?
Esatto, sì, diciamo che appunto io sotto la doccia mi sono accorta di avere questo nodulo nel seno e di non averlo mai avuto prima, quindi ho fatto un controllo e diciamo dal primo ma anche dal secondo controllo sembrava che fosse una cisti benigna e invece non lo era, e quindi appunto grazie alla mia insistenza e al fatto che io non mi fidi di nessuno
è una rompibase,
madonna, tantissimo e quindi ho insistito con i medici per farmelo togliere perché non mi piaceva a livello estetico, banalmente. E quindi dopo l'operazione si è scoperto con la biopsia che invece era un tumore, tra l'altro, molto aggressivo, quindi per fortuna l'ho preso in tempo e è stato rimosso del tutto con la chirurgia, quindi questa è la cosa importante, ed è importante che io sia qui a raccontarlo e che abbia avuto la fortuna di fare queste terapie, che quindi diciamo ad oggi esistono delle cure per guarire da questa malattia se la si trova in tempo, quindi per questo la prevenzione è così importante. E chiaramente le cure non sono piacevoli, questo no. Ho passato dei mesi veramente terribili, però ho cercato di ripetermi giorno per giorno che era la mia scommessa su me stessa per avere più vita, quindi per stare meglio dopo e per continuare a viaggiare e fare tutto quello che volevo. Quindi sì, ho avuto dei giorni in cui non riuscivo a parlare, non riuscivo ad alzarmi dal letto, a volte facevo fatica a mangiare e piangevo tantissimo. E le persone che mi sono state vicine mi hanno vista che non mi volevo alzare la mattina perché pensavo di non aver ragioni per alzarmi dal letto, proprio così. E vabbè, poi in questi mesi sono diventata esperta mondiale di Netflix, ho visto
tutto quello che
si poteva vedere, perché assolutamente sì, devo dire, i podcast, la televisione, la radio, questi sono stati i miei grandi
cultura
supporti.
Palate,
sì, ora so tutto, le so tutte.
E dicevi che hai pianto perché non vedevi un futuro, cioè che qual era la cosa che ti spaventava di più?
Guarda, in quei mesi diventa tutto faticoso e tutto difficile, banalmente dal farti la doccia, perché hai un corpo che è diverso, perché è un po' martoriato dalle cicatrici, e anche solo il getto dell'acqua i primi tempi ti fa male, sul seno nel mio caso, e avevo paura degli abbracci, perché comunque chiaramente significa stringere al tuo corpo martoriato un altro corpo, quindi avevo paura anche di quello. E alla mattina semplicemente mi svegliavo e mi chiedevo come mai tutti i miei amici magari andavano a lavorare o la sera uscivano e io invece dovevo andare in ospedale e poi stare male per una settimana. Quindi è dura. Però il fatto di aver trovato uno scopo, come questo viaggio intorno al mondo e questa raccolta fondi anche a favore della ricerca, mi ha aiutato ad andare avanti. Quindi in generale avere uno scopo, un obiettivo o un sogno aiuta tanto.
Questo obiettivo non ti è venuto alla fine, cioè ti è venuto in itinere?
Mi
a un certo punto hai detto devo reagire.
Sì, mi è venuto il 7 gennaio.
7 gennaio?
Sì.
Ok, già un po' di tempo fa. Okay.
Sì, sì, era un giorno in cui tutti rientravano al lavoro dopo le vacanze di Natale e quindi io leggevo magari sui social che tutti si lamentavano perché uffa che palle, devo tornare in ufficio oggi, fa freddo, sono finite le mie vacanze di Natale e io quel giorno lì andavo a fare la terza chemioterapia e dicevo dentro di me, io pagherei oro per andare in ufficio. E quindi vabbè, poi quel giorno lì ho avuto quell'idea e mi ci sono aggrappata veramente con le unghie e con i denti.
Perché anche se eri stanca, affaticata, comunque hai iniziato a pensare a questa cosa, riuscivi ad arrivare, cioè lavorarci almeno sì, mentalmente, cercando di capire come gestirla, immagino.
Esatto. E poi ho anche
questa cosa è molto bella.
Grazie, è stata un po' una fortuna, però ti devo dire che è stato la mia salvezza, perché ho anche iniziato a pensare a come avrei potuto renderlo qualcosa di utile per tutti e anche come avrei potuto annunciarlo poi alla mia community, che non sapeva niente.
Ci hai fatto con un hype che meno uno, meno due, meno tre, e tutti, signor, che cosa sarà quella roba lì? Un'ansia. E ovviamente è stata ripagata. Però sì, mi stavo domandando una curiosità: come mai hai scelto di non raccontarlo sui social o comunque alla tua community? Perché di solito ormai siamo abituati a sviluppare un rapporto con le persone che ci seguono quasi personale, no? Molto spesso, magari capiterà anche a te, ci sono delle persone che ti scrivono e ti dicono oggi mi è successo questo, magari non te ne frega niente, ma io volevo raccontartelo, perché ormai si crea quasi un rapporto di amicizia con le persone che ci seguono. Quindi molto spesso anche noi ci sentiamo, non ti dico in dovere, ma ci sentiamo così gratificati a raccontare magari delle, sia quel giorno no, sia il giorno sì. Ovviamente questa è una cosa molto diversa dal giorno no al giorno sì. Però hai fatto questa scelta di non raccontarlo a nessuno. Come,
esatto.
Come mai?
Guarda, c'è stato un insieme di motivazioni. La prima è che io stessa facevo fatica a capire cosa stava succedendo, come affrontarlo. Devo dire che per me era un'angoscia. Ti dico solo che all'inizio non riuscivo a dire la parola chemioterapia. Quindi io dicevo, vado a fare il trattamento, come se fosse trattamento beauty offerto da Fraintesa. No. Quindi all'inizio non riuscivo proprio a parlarne e quindi mi sono detta, se faccio fatica a parlarne con i miei cari, se io dico questa cosa alla mia community, poi dovrei passare molto tempo a spiegare come sto, cosa sto facendo, come mi sento.
Perché loro si preoccupano.
Giustamente.
Tantissimo.
Ed è una cosa bellissima, però ho capito che non avevo le energie per farlo, anche perché appunto certi giorni io non avevo neanche la forza di parlare, quindi era veramente impossibile da pensare. Un secondo motivo è che io sono freelance, purtroppo ho fatto questa scelta di vita.
Perché tutti pensano che sia facile, ecco, diciamo che è bello da un lato, dall'altro lato essere freelance vuol dire procacciarsi il lavoro, come faceva un cacciatore nell'antichità, bisogna procacciarsi il lavoro e quindi giustamente...
Esatto, e io viaggio come lavoro e scrivo di viaggi, quindi chiaramente mi sono detta se faccio questo annuncio poi chi è che mi offrirebbe di partire e andare, non so, in un altro continente sapendo che sto facendo la chemioterapia? Cioè, probabilmente tutti avrebbero paura che io rinunciassi all'ultimo minuto o che stessi male in viaggio. Insomma, mi sono prospettata queste visioni e ho detto, ok, forse è meglio che non lo dica nessuno per un po' almeno. È andata così.
E sei andata a fare qualche viaggio nonostante tutto?
Sì, sì, follia totale, chiaramente appena mi offrivano un viaggio...
Non lo diciamo alla sua mamma, tranquilla, non facciamo la spia.
Sì, io appena potevo, insomma appena ricevevo delle richieste di viaggio che fossero compatibili con le date delle terapie, dicevo di sì, e quindi mi è capitato di prendere un volo intercontinentale per andare ad Abu Dhabi 22 ore dopo la chemioterapia. Così, proprio via, andiamo verso l'infinito.
Però è un qualcosa che ti ha aiutato, ti ha dato lo stimolo di andare avanti e
sì,
non rimanere
sì,
sul divano, bello Netflix, per carità, però
sì,
nel senso a un certo punto,
sì,
insomma,
sì,
chiusa in quattro mura.
Sì, mi ha dato tantissima energia, poi mi ha fatto sentire viva perché mi sentivo che appunto ero in grado di salire su un aereo e andare in un altro clima e parlare in un'altra lingua, nonostante io stessi attraversando questo incubo. Quindi appunto è una cosa che laddove ci si sente fisicamente può dare molta forza.
trovare sia un obiettivo che magari vedere qualcosa di nuovo. Cioè, c'eri sì. già stata magari ad Abu Dhabi.
C'ero già stata, ma è sempre comunque bello per me anche tornare in un posto dove sono già stata. Quindi sì, specialmente in una situazione come quella.
Senti, parliamo di prevenzione. Aiutiamo a capire un pochino che cosa si può fare per prevenire un male di questo genere. Chiamiamolo col suo nome, un tumore.
Sì. Allora, ragazze, palpatevi o fatevi palpare?
Beh, possiamo chiudere qui con questa cosa, mi è piaciuta un sacco.
Allora, questa diciamo è la cosa base. Cioè, io capisco che magari non vi piaccia palparvi e vi dico, io sono la prima che non mi stavo palpando, lo giuro, stavo solo facendo la doccia. Però, non so, magari potrete trovare qualcuno di figo che vi metta le mani sulle tette.
Ci
se,
sta.
Cioè, è carino. Se no, se non vi va o non trovate nessuno di altrettanto così valido, potete andare da un senologo, molto semplicemente. O una senologa donna, se siete più tranquille. Diciamo, questo è il primo passo.
Anche da giovani. Cioè, sì. non bisogna attendere per fare le visite. Anzi, più si previene, quindi più si fanno prima le visite, più è possibile, cioè, prenderlo in tempo e non, diciamo, la roba brutta, non avere un seno totalmente asportato.
Esatto, perché infatti la mia fortuna, come quella di tante, è che quando un tumore di qualsiasi tipo viene preso in tempo, allora gli interventi da fare possono essere minimi, quindi vi dico, io ho 36 anni, anche se dalla voce ne dimostro 16, però...
Fermo!
E quindi sono giovane, ma sono cose che capitano. Lo so che state toccando ferro, fatelo, ma insomma potete farvi anche un'ecografia all'anno, che non succede niente di male ed è indolore. Quindi se vi serve vi accompagno io, ve lo giuro.
Scrivetele su Instagram e facciamo il gruppo esatto. Ecografia, vacanze ecografia.
Gruppo Tette 2019.
Comunque hai una forza incredibile, cioè
grazie.
Nel senso, se lei è piccina, è miniaturizzata, sembra fragilina, ma in realtà dentro ha una forza davvero incredibile. Quindi io direi che abbiamo terminato qui, ti ho già invaso casa per troppo tempo. Ti ringrazio Francesca per essere stata con me. Se volete seguirla, @fraintesa, sia
esatto.
su Instagram, sia sul Facebook e sia sul Twitter. Corretto?
Sì.
Invece se volete andare a donare, quindi uscite questi soldi per la campagna, gofundme.com/fraintesa. Le so tutte,
grande.
Ovviamente ricordatevi di seguire anche me su Instagram, sennò piango anch'io, quindi Fiona Ciacalli, poi vabbè, scrivetelo un po' come vi pare, mi troverete in qualche modo. Detto questo io concludo, grazie mille, aiuto, la rifacciamo. Grazie mille per avermi ospitato a casa tua, per essere
grazie
stata con me.
Te.
No, perché
grazie
io vado a
te.
Invadere le case della gente in continuazione. Grazie ancora e noi ci vediamo in una prossima puntata. Ciao!
Ciao a tutti!